Allora, cominciamo il culto leggendo nella Genesi, capitolo 41, pagina 44, i versetti che vanno dal 17 al 32 compreso. Facciamo leggere Angela.
Allora il faraone disse a Giuseppe: nel mio sogno io stavo sulla riva del fiume, quando ecco salire dal fiume 7 vacche grasse e di bell'aspetto, e che si misero a pascolare nella giuncaia. Dopo quelle, ecco salire altre 7 vacche magre, di bruttissimo aspetto e scarne, tali che non ne vidi mai di così brutte in tutto il paese d'Egitto. Le vacche magre e brutte divorarono le prime 7 vacche grasse, e queste entrarono loro in corpo, e non si riconobbe che vi erano entrate. Erano di brutto aspetto come prima, e mi svegliai. Poi vidi ancora nel mio sogno 7 spighe venire su da un unico stelo, piene e belle. Ed ecco germogliare altre 7 spighe, vuote, sottili e arse dal vento orientale, dopo quelle altre. Le spighe sottili inghiottirono le 7 spighe belle. Io ho raccontato questo ai maghi, ma non c'è stato nessuno che abbia saputo spiegarmelo. Allora Giuseppe disse al faraone: ciò che il faraone ha sognato è una stessa cosa. Dio ha indicato al faraone quello che sta per fare. Le 7 vacche belle sono 7 anni e le 7 spighe belle sono 7 anni. È uno stesso sogno. Le 7 vacche magre e brutte che salivano dopo quelle altre sono 7 anni, come pure le 7 spighe vuote e arse dal vento orientale saranno 7 anni di carestia. Questo è quello che ho detto al faraone. Dio ha mostrato al faraone quello che sta per fare. Ecco, stanno per venire 7 anni di grande abbondanza in tutto il paese d'Egitto. Dopo verranno 7 anni di carestia. Tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto e la carestia consumerà il paese. Uno non conoscerà più di quell'abbondanza nel paese a causa della carestia che seguirà, perché questa sarà molto dura. Il fatto che il sogno si sia ripetuto 2 volte al faraone vuol dire che la cosa è decretata da Dio e che Dio eseguirà presto.
Poi leggiamo Matteo capitolo 7, versetto dal 24 al 29 compreso. Capitolo 7, pagina 958. Facciamo Alessandro.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi.
Grazie. Poi andiamo ancora nel capitolo 10 del libro degli Ebrei, quindi il Nuovo Testamento, pagina 1200. Dal versetto 19 al 39. e facciamo leggere Rosy.
Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora: il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti, voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti, avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita.
Grazie. Amen. Fratelli cari e sorelle, io penso che non c'è proprio, potrei non aggiungere niente a questo che abbiamo letto in questo momento, ma sicuramente sappiamo che il Signore spinge i propri servitori affinché attraverso lo spirito che il Signore ci dona possiamo aiutare, interloquire, fare in modo di pascere così i bisogni della comunità, soprattutto quelli di tipo spirituale. Fratelli e sorelle, è innegabile che venti di tempesta, non capiamo.
No, la mia regolazione.
Ah, scusate. Fratelli e sorelle, è innegabile che venti di tempesta stanno soffiando sulla nostra comunità. Prendiamo atto di questo. Venti di tempesta stanno soffiando sulla nostra comunità. Dopo anni di queste vacche grasse, come avrete potuto notare, abbiamo avuto anni di vacche grasse. E sapete che il grasso pian pianino va a chiudere le arterie del cuore fino a farlo schiattare. Vacche grasse, molti sono stati toccati in questo periodo nella nostra Chiesa come mai prima, e questo il Signore ci chiede di riflettere su questo. Come mai prima sono stati toccati nella salute, altri sono stati toccati nel lavoro, altri vivono anche in confusione spirituale, come arrancassero nel buio. Inutile che ci raccontiamo le favole, inutile che cerchiamo di illuderci, di dire parole bugiarde, di dire cose che non hanno niente a che vedere con la parola di Dio. Il Signore ci chiama a una vita sobria e spirituale. Mi pare che sia molto molto chiaro. Eppure sono passati gli anni, come diceva la sorella Rosi nella preghiera, sono passati gli anni e ricordatevi che siete stati nutriti teneramente e costantemente, ed ora, fratelli e sorelle, possiamo dire con certezza che lo sposo viene. E non è illusione questa, non è che è uno che ha la visione. Io non ho nessuna visione, ma se sto a quello che è la parola di Dio, questo lo si può capire e lo si può percepire. Voi siete stati nutriti in questi anni teneramente. Che cosa significa questo? E ora lo sposo viene, ma quando viene, dov'è il vestito da sposa che i servitori del Signore si sono preoccupati di calzarvi? Vedete, quando uno si sposa, la sposa va dalla sarta o dal sarto, quello che sia, e gli mette a posto tutti i giorni e prepara questo vestito perché sia presentata nel miglior modo possibile, no? Allo sposo, per compiacere lo sposo. E questo è stato fatto da parte dei servitori del Signore. Il Signore ha usato i propri servitori per imbastire questo vestito. E dov'è questo vestito, cari fratelli e sorelle, che i servitori hanno calzato giorno dopo giorno? La sposa voleva sposarsi, cari fratelli e sorelle, parliamo in lingua pratica, proprio perché mi auguro che queste parole possano aiutare a guardare in faccia la realtà. La sposa voleva sposarsi, ma nell'attesa il suo splendido vestito, vedete, si è logorato, si è macchiato di olio, di polvere, perché lo teneva addosso anche nei momenti impropri questo vestito. E la sua persona non emanava più profumo. Voi sapete che quando uno lavora, fa i lavori di casa, corre a destra e a sinistra, alla fine della fiera ci sono sudato, e il sudore purtroppo emana della puzza, eccetera, eccetera. Maleodorava del lavoro, del sudore, che è quello della fatica, che è quello degli schiavi. Non è così che deve essere la sposa del Signore. Molti pensavano che le cose, o pensano che le cose che facciamo servono giusto per farci vivere un po' meglio, no? Un po' più tranquilli. E così facendo autoinganniamo noi stessi. Perché se nella nostra fede non è quella di farci vivere un po' più tranquilli, perché fino al giorno, con la pia illusione che al giorno che il Signore arriverà, guardate, questa cosa la sto sempre più, mi sta sempre più entrando profondamente questa idea, che devo dire che non è tanto un'idea, una cosa mentale, ma una cosa che sentiamo, abbiamo letto anche prima della lettera agli Ebrei, e vorrei anche, potremmo anche rivedere, quando dice: infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. E poi, tanto per restare in tema, vediamo che parla, e che cosa parla? Sta parlando ai figli di Israele, dicendo che chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte. Cioè, si parla di cose serie, pratiche, cose che noi non riusciamo più neanche a capire di che si sta parlando. Di qual peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E così, fratelli, questo semplicemente per poter scendere un po' in quella che non è questa realtà, la fede non deve essere questa realtà dei bambini, di Barbie, no? Quando giocavano, e giocavano con la fede, non si gioca, la fede è una cosa seria, è una cosa assolutamente seria, cari fratelli e sorelle. Molti pensano che forse il sottoscritto ha in questi anni esagerato, ha spiritualizzato troppo i messaggi. Vedete, io li ho spiritualizzati, giusto per come il Signore me l'ha dato, giusto per quello che voi riuscivate a tenere, a contenere. Ma voglio ricordarvi che bisogna spiritualizzarli ancora di più. Ogni giorno di più bisogna spiritualizzare questi messaggi, non banalizzarli. Ecco, e io in questo penso che si poteva fare di più, ma non so. Il Signore ha voluto così, perché non so quanto ognuno sarebbe stato capace di reggere. Altri pensano che non vedendo il Signore, in questo momento, invece noi sappiamo che il Signore è in mezzo a noi, altri non pensano che il Signore, non vedendolo in un culto o in uno studio, è come se i suoi occhi e le sue orecchie non fossero lì, cari fratelli e sorelle. Invece gli occhi e le orecchie del Signore sono qui. Il Signore ascolta come ascoltate voi quello che dico io, e misura e pesa i vostri cuori, pesa prima il mio, pesa le mie parole. Infatti io tutte le volte, fratelli e sorelle, ho grande timore delle cose che dico e prego il Signore sempre affinché io non sia responsabile di alcuna cosa, alcuna parola oziosa che mi renda responsabile, perché così grave è la responsabilità. E allora il Signore è qui che scruta il cuore e le rene di tutti. Ora, fratelli e sorelle, è innegabile, come dicevamo prima, che la tempesta sta soffiando sulla nostra comunità, e sta soffiando un po' ovunque, però avete notato, c'è stato tutto un periodo, eravamo tutti tranquilli, pacifici, sereni, lavoro, salute, tutto quello che volevate, si stava bene, tempo di vacche grasse, come abbiamo letto prima, tempi di vacche grasse. Ora si sta scatenando una tempesta. Io non posso sapere cosa pensa il Signore, ma sicuramente ha ragione sempre e comunque. Ora la tempesta soffia, ma soffia appena, appena sta soffiando. Il Signore comincia a chiedere conto ad ognuno di noi, fratelli e sorelle. Comincia a presentarci il conto. Non si gioca con la fede, non si gioca con le cose del Signore. Si rischia veramente la catastrofe quando si gioca con le cose. La catastrofe personale, la catastrofe familiare, sì, veramente. Io ve le dico con tutta la mia forza queste cose. E pensiamo un secondo. Pensiamo questo, questa mattina mettiamoci di fronte al Signore. Se penso che questa qui dovrebbe essere un'assemblea di santi, ma sapete che cosa vuol dire? Ci siamo veramente valutati davanti al Signore? Ci sentiamo in questa condizione? O giochiamo ancora con le bambole? Oppure giochiamo ancora con i trenini? La fede è una cosa seria, e per le persone adulte, per le persone, è una cosa matura, una cosa che è nata veramente, una cosa grande, è per le persone mature, per gli uomini, non è per i bambini. Quindi, se penso che questa dovrebbe essere un'assemblea di santi, e che per anni il Signore ha chiesto la separazione dal male, la consacrazione chiede, quello chiede il Signore, la separazione, la consacrazione, il cambiamento di vita e di pensiero radicale rispetto a quello del mondo, a quello che pensavamo prima. E noi diciamo di essere santi e poi cadiamo il giorno dopo nell'insalata e cadiamo il giorno dopo ancora nella marmellata. Quando vedo il comportamento di alcuni, ve lo dico sinceramente davanti al Signore, mi si stringe o mi viene un nodo alla gola. Mi viene un nodo alla gola. Quante volte abbiamo detto che noi non siamo affatto migliori rispetto agli ebrei, ve lo ricordate? Questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare, non per fare un paragone, che pure hanno subito l'olocausto. Cioè, non, forse sono tutte cose che noi pensiamo che siano così, fanno parte della storia, che non ci interessano più, che non saranno più toccate, che non torneranno più, e invece queste cose tornano in continuazione, perché questo è un peccato grave. E che cosa pensate voi? Cosa pensiamo noi che se invece siamo dei pagani e che dovremmo ringraziare il Signore non so come, che se ci concede e ci ha concesso di entrare a far parte delle benedizioni di Israele? Che cosa pensate? Che basta avere un po' una buona opinione riguardo alla fede? Basta solo questo per non essere toccati da nessuna difficoltà? Voi pensate questo, pensate? Che basta che noi abbiamo una buona opinione, abbiamo qua la domenica, diciamo la preghierina? Bisogna diventare delle persone adulte della fede, non adultere, adulte, non fratelli. Il mondo, vedrete, piangerà amaramente il male che ha fatto al popolo di Dio. Piangerà amaramente. È una cosa che grava così tanto sulla terra, che ha usato per il Signore ha usato questo popolo per portare la salvezza a tutti. C'è scritto che l'ira del Signore non sonnecchia. Ora a noi è stata lanciata una scialuppa. È stata lanciata una scialuppa grazie ad Israele, è stata lanciata una scialuppa. Grazie al suo Messia ci è stata lanciata una scialuppa di salvezza. Ma non è sufficiente se non saliamo dentro quella scialuppa. Non è sufficiente che io ti lancio una scialuppa. La scialuppa è lanciata a tutti, ma se tu non entri dentro non basta. Per raggiungere quella nave, per raggiungere quell'arca, che è Gesù Cristo, Yeshua, Meshah, mi piace dirlo in ebraico. Ogni giorno dobbiamo entrare per la porta stretta, ogni giorno, non qualche volta durante l'anno o in 50 anni. Già, come abbiamo letto prima, in Egitto c'è stato il profeta Giuseppe, perché il Signore gli rivelava i sogni, e c'erano, come avete potuto notare, dei momenti della storia, che il Signore vede la storia davanti a noi, e c'era questa storia dove c'erano il faraone vede questo, fa questo sogno, ed era terrorizzato perché non riusciva a spiegarsi. Poi delle vacche che mangiano altre vacche, vacche magrissime, dice che scarne, di bruttissimo aspetto, tali che dice non ne vidi mai così brutte. E ricordatevi che il Signore dice che adesso che viene la tribolazione non ci saranno, non ci sono stati mai anni sulla terra peggiori di questi, e mai più vi saranno, tanto che saranno gravi e peggiori. Vedete che io non voglio spaventare nessuno, ma sono tutte cose che sono scritte. Allora, dopo quelle belle vacche ne vide alte e magre, brutte, bruttissime, secche, rinsecchite, e le vacche magre e brutte divorarono le sette vacche grasse, e quelle entrarono loro in corpo e non si riconobbero più che erano, non si riconobbe più che erano entrate, erano di brutto aspetto come prima. Ah, cioè si sono mangiate le altre, ma erano rimaste tale quali, brutte come erano prima. E la stessa cosa vide poi sette spighe venire da un unico stelo, piene e belle, ed ecco un germoglio, ed ecco germogliare altre sette spighe vuote, sottili e arse dal vento orientale. Il vento orientale, quando arriva, un vento molto secco e molto caldo, che brucia. E dopo quelle altre, vide delle spighe sottili che inghiottirono le sette spighe belle. Nessuno poteva spiegare questo. Faraone lo raccontò ai maghi, ma non ce n'era per nessuno. Ma Giuseppe gli fu rivelato questo. Quante volte abbiamo detto, cari fratelli e sorelle, che prima o poi, siccome viviamo tutti sotto lo stesso cielo, non dobbiamo farci illusioni, ma dobbiamo fare quattro conti con il Signore. Dobbiamo capire se la nostra fede è un giocattolo che ci consente giusto di pasticciare fra di noi, oppure è una cosa santa, oppure è una cosa vera. Già, le vacche grasse pasciute di pancia e abbeverate di spirito, che potremmo essere anche noi, il Signore è sempre stato presente in questi anni. Non si addice ai santi, cari fratelli e sorelle, la sciattoneria di nessun genere. È ora che diventiamo delle persone a posto, sagge, per bene. La sciattoneria, il disordine comportamentale. C'è scritto, riprendi i disordinati. Ma riprendi i disordinati, se li riprendi ti ringraziano e riconoscono, sia ringraziato e benedetto il Signore. Se non lo riconoscono, resteranno disordinati per tutta la vita. Riprendi i disordinati. Giuseppe e coloro che hanno mancanza di autocontrollo. Ma vi rendete conto cosa significa? Ma sono tutte cose che sono scritte. Ma allora stiamo giocando con la fede o veramente prendiamo la parola del Signore sul serio, da farci tremare le gambe? Quando parla di autocontrollo, che significa l'autocontrollo? Significa che non sappiamo più, non abbiamo più il controllo su noi stessi, perdiamo il senno completamente. È questo che il Signore ci chiede, di perdere il senno, o ci chiede di avere autocontrollo? Oppure di essere disordinati? Ma che significa disordinati? Solo perché uno si mette la giacca e io ho la camicia fuori posto? No, questo non è il disordine. Il disordine è un disordine mentale, interiore. Ecco. Troppa superficialità e fantasia nelle cose del Signore. Troppa superficialità e fantasia nelle cose del Signore. Non scherziamo, il Signore non scherzi, il Signore è una cosa seria. È la più seria, il Signore. Noi siamo abituati male, siamo stati abituati male tutti questi anni, come le vacche ingrassate, senza renderci conto. Ma eppure le difficoltà arrivano, ma non solo le difficoltà. E io vi dico, e ci siamo detti, ci siamo guardati in faccia con molti di voi, a partire dalla mia famiglia, mi ha detto, ma che sta succedendo nella nostra comunità? A tabula rasa. Perché il Signore quando dà, chiede. Quello che dà stamattina lo richiede. Il Signore non è da un'altra parte, il Signore è qua, ed è ovunque. Ma ascolta le mie parole, pensa ai vostri cuori. Io sono convinto che molti nostri modi di fare non si addicono ai santi. Non si addicono ai santi. Poi il Signore dice, siate santi, perché io sono santo. E chi è santo si santifichi ancora, cioè ogni giorno di più, separarsi sempre di più. Ognuno metta ordine nella propria vita, cari fratelli e sorelle, perché la catastrofe sta per abbattersi sulla terra. Molti rifiutano questa idea, non la vogliono vedere, perché sono comodi qui. Comodi grazie alla benedizione che il Signore ti dà. Grazie a questa benedizione ti senti comodo, ti senti al sicuro. Ma al sicuro di cosa? Siamo sicuri solo nel Signore. Non c'è nessun'altra cosa sicura. Il mondo sta barcollando, si sta spaccando, così come sta scritto. Ognuno metta ordine alla propria vita, perché la catastrofe sta per abbattersi sulla terra. Il Signore, il giudice, è alla porta. È alla porta! Ma come? Ma siete imbambolati dalla televisione? Da che cosa siete imbambolati, fratelli e sorelle? Cos'è che ci imbambola? Il Signore, il giudice, è alla porta con la spada sguainata, come l'angelo che apparve per impedire ad Adamo. Durante il periodo delle vacche grasse che bisogna raccogliere, cari fratelli e sorelle, il buon grano e metterlo da parte. Chi ha dato è il Signore, sempre, sia in un modo che nell'altro. È il Signore, non sono gli uomini. È il Signore, è il Signore, è il Signore. È solo Lui, possiamo dire bene soltanto di Lui. Il Signore ha sentito tutto quello che abbiamo detto e che stiamo dicendo e che abbiamo fatto in tutti questi anni. Ma ora che verranno le vacche magre, cari fratelli e sorelle, e così è, e così è, nessuno si sente al sicuro. Siamo al sicuro solo nel Signore. Che cosa farò adesso che verranno le vacche magre? Che farò? Allora io farei così. Fate un esame di coscienza su tutto quello che hai ricevuto. Dobbiamo anche far conto, perché Signore, cioè, ma ricordate la storia dei talenti, no? Il Signore dà, è che più dato, più viene richiesto. Ma il Signore dà, ma comunque, poi dice, scusa, cosa ne hai fatto dei miei doni? Che cosa ne hai fatto? Di cosa hai ricevuto? Perché noi siamo sempre, ripeto, buonismo maledetto, fuori e dentro la Chiesa, sempre maledetto il buonismo. Aggiusta, vabbè, ma sì, ma là, ma poi, ma qua. Ma questo fa schifo davanti al Signore, questo modo di ragionare. Fa veramente schifo, fa venire il vomito, perché sono persone tiepide, che non sono né di qua né di là. E ciò che dice il Signore, poiché tu non sei né caldo, né freddo. è questo atteggiamento, ma sì, vabbè, ma là, ma su, ma giù, questo è vomitevole. Allora, questa è la prima. Vedi se la tua vita è quella di un santo o di un profano. Per favore, vedi se la tua vita è quella di un santo o di un profano. E se la seconda, sei escluso dalla città di Israele, dalla cittadinanza di Israele. Però, se oggi desideri, puoi fare una conversione profonda. Puoi fare una conversione profonda, come non l'avevi mai fatta prima. Caro fratello, cara sorella, mai prima avevi fatto una conversione del genere. Falla. Siamo alla fine dei tempi. Siamo alla fine dei tempi. E basta smettere di giocare con la fede. Basta, cari fratelli e sorelle. Smettetela di fare i bambini viziati, per favore. Non si addice ai santi. Diventate uomini maturi nella fede. E donne assennate, che hanno in mente il bene della Chiesa, hanno in mente il bene del Signore, hanno il bene, l'eternità davanti, non hanno le cianfrusaglie di compra, vendi, le fesserie e cose. Quelle sono tutte altre cose che si possono fare comunque. Basta con il disordine di ogni genere. Basta con il disordine di ogni genere. Fate le cose utili, solo quelle utili, perché questo è santo. Fare le cose utili, non le cose che non servono a un tubo di niente. Se queste parole cadranno per terra, il Signore le raccoglierà, come ha sempre fatto. Come ha raccolto tutte le altre nel suo granaio, cari fratelli e sorelle. Le raccoglierà. State tranquilli e sereni. E viene la resa dei conti per tutti. Per essere santi bisogna essere separati dal nostro vecchio uomo. Il nostro vecchio modo di pensare, no? Siamo santi, un attimo dopo siamo chi non si capisce che. Ma siamo credenti o no? Siamo credenti o non siamo credenti? Siamo pronti ad aspettare il Signore o no? Siamo la sposa del Signore o no? Siamo santi o non siamo santi? Non lo so io, vedetelo a voi. Io dico che noi non siamo migliori degli ebrei, e questo dovremmo riflettere su questo. Anzi, a loro è capitato l'olocausto, e a noi? E a noi? Cosa pensate? Com'è che pensiamo che noi siamo superiori, siamo migliori, siamo chiusi nelle nostre case, al riparo, nella nostra chiesuccia, da bravi cristianucci, per bene, che si permettono di dire se questo va bene, questo va male, sì, ma qua, ma là, ma su, ma giù. Pentimento, santificazione. Vi dico queste cose, fratelli e sorelle, perché non perdiate lo scopo della vostra fede. La vita eterna attraverso la santificazione. Attraverso la santificazione. Non si può. E io capisco cosa mi diceva la sorella stamattina, lo capisco, riguardo alla difficoltà che ha una persona che si rende conto che cosa devo fare, quindi un combattimento forte e terribile, che cosa devo fare? Devo essere vinto io dal mondo? Devo essere vinto da una sostanza? Devo essere vinto da che cosa devo essere vinto? O devo essere libero? Io devo essere libero, perché Cristo mi libera. Allora, chi è santo si santifichi ancora. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Come scamperemo noi? Ma la parola di Dio è una cosa seria, non si addice, anche il culto è una cosa santa, non si addice a una recita, a un modo di fare, così, giusto per dare il contentino e ingannare noi stessi. La fede è una cosa seria, è una cosa vera, così vera. E stiamo attenti, perché c'è scritto che il diavolo ha chiesto di vagliarvi, ha detto a Pietro, come si vaglia il grano. Non era mai successo nella nostra Chiesa che ci fosse... Prima ero stato colpito io. Io ringrazio il Signore per tutta una serie di motivi, ma... Capisci, perché avessi questa esperienza, ma adesso vedo che si è abbassato. La cosa è, ci sono molti colpiti, tutti sanno e nessuno conosce. Ma il Signore sa, per questo dobbiamo ravvederci. Non possiamo avere la speranza qui, con i piedi radicati qua. Non vi siete ancora accorti che stiamo andando incontro alla grande tribolazione, ma non vi siete ancora accorti, preannunziata sia dal profeta Daniele sia che dal Signore Gesù. Pensate che queste cose erano dette a caso, pensate che queste cose devono essere solo un'idea culturale, una conoscenza. Il profeta Daniele ha detto quello, benissimo, io dal mio divano, no? Me la godo, dice, dai, è bello. Bene, verrà la grande tribolazione, ma io sono fuori da questo, cioè io giudico esternamente. Ognuno sia degno dell'onore che il Signore gli ha fatto. Il Signore ci ha fatto un onore che voi non immaginate neanche. Ora vedete se siete degni di questo onore, perché non possiamo non ricambiarlo al Signore. Non possiamo non ricambiarlo. Non ci sia altro scopo se non quello di onorarlo, non con la bocca soltanto, ma attraverso la santificazione. Fratelli e sorelle, siamo alla fine dei tempi. Tenete la cintura stretta ai fianchi e i calzari pronti. Siate santi, perché io sono santo, dice il Signore. Il mondo pagherà caro quello che ha fatto al popolo del Signore. Non dobbiamo dimenticarla questa cosa qui. E lo dico semplicemente per dire, ma noi chi siamo, migliori? Siamo migliori? Eh sì, noi siamo migliori perché noi siamo cristiani, abbiamo capito, no, che loro hanno sbagliato. Il mondo pagherà caro il male che ha fatto al popolo del Signore. Ricordatevi, sta arrivando il male, sta arrivando, dicendogli al popolo del Signore, non c'è posto per te, non c'è posto per te, ebreo, non c'è posto per te. Prima Dio ha mandato dei servitori, sia al proprio popolo, che sono loro stessi, in seguito alle nazioni, sempre loro. Una volta che Israele aveva partorito il suo Messia, è stato mandato, sono stati mandati anche gli altri. Il Salvatore del mondo, il remuneratore di quelli che lo cercano e che hanno creduto e preso sul serio la sua parola. E che cosa ne ha fatto il mondo di questi? Li ha messi all'angolo, a calci nel sedere. Li ha arrostiti. Impariamo a leggere la parola del Signore attraverso gli occhi di un ebreo, perché dobbiamo diventarlo in spirito, non nelle formule rabbiniche, ma in spirito, perché dobbiamo appartenere a questa. E allora forse riusciremo a capire meglio che le cose che sono scritte. Allora lo vedremo, sono scritte per loro prima e poi anche per noi. Invece noi, è stato fatto in questi anni il giochino di prendersi tutte le cose per me, voi sarete perseguitati, ma quali perseguitati? Cento e alcuni che dicono che sono perseguitati perché bussano alle porte, non faccio nome per non rovinare il culto, e altre cose del genere. Che è quella persecuzione perché ti chiudono la porta in faccia. Gli unici che sono stati veramente perseguitati sono loro. Loro sono stati perseguitati e Giovanni si spaventa grandemente di questo. Nell'Apocalisse, ve lo ricordate? Quando si parla di santi si parla di loro, separati, e poi di noi, se siamo entrati in questa radice. Il mondo pagherà molto caro quello che ha fatto e sta cominciando a tremare, a pagarlo, che ha fatto a loro. Non si addice ai santi il disordine, fratelli e sorelle, comportamentale di ogni genere, sia nella vita quotidiana sia nella fede. Non si addice il disordine. Nessuno si faccia giudicare. Nessuno si faccia giudicare. Voi pensate che cosa possono pensare da fuori se sapessero delle cose di credenti? Questo dovete pensare. Se sapessero di me, come mi comporto? Cosa penserebbero di me, della mia testimonianza? Ciao! È questo che dobbiamo pensare. Nessuno si faccia giudicare. per essere un disordinato. Il Signore è alla porta. Ognuno si santifichi e si ravveda. Il Signore non ha bisogno di numeri. Non ha bisogno di numeri. Chi se ne vuole andare, se ne vada. Se ne vada in un'altra chiesa, se ne vada dove vuole, a sentire quello che vuole. Chi se ne frega. Il Signore ha bisogno di santi. Non ha bisogno di numeri, ma di persone consacrate. Non gettate quello che avete ricevuto. Non gettatelo ai cani e neppure a qualsiasi altro animale. Fate tesoro dei doni che il Signore vi fa e che vi ha fatto, perché se non siete parsimoniosi in tutto e per tutto, traerrete le conseguenze di questo. Siate pronti, poiché la grande tribolazione è davanti a noi. E il giudice è alla porta con la spada sguainata della sua bocca per annientare tutti i suoi nemici.